il Signore ci dia il desiderio di fare tutto per la gloria di Dio, come ci esorta l'Apostolo.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, dal capitolo 10, versetto 23, al capitolo 11, versetto 1. Tutto è lecito, sì, ma non tutto giova. Tutto è lecito, sì, ma non tutto edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo pure, senza indagare per motivo di coscienza, perché è del Signore la terra e tutto ciò che essa contiene. Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dicesse, è carne immolata in sacrificio, non mangiatela per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza. Della coscienza dico, non tua, ma dell'altro. Per quale motivo, infatti, questa mia libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui? Se io partecipo alla mensa rendendo grazie, perché dovrei essere rimproverato per ciò di cui rendo grazie? Dunque, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio.
Ecco, con quest'ultimo tratto Paolo conclude tutta questa parte dei capitoli 8-10, che ha poi al versetto 14 del capitolo 10 al centro questo comando: fuggite l'idolatria. E anche nel testo di oggi, nel brano di oggi, glorificate Dio in tutto. E sono espressioni che abbiamo già trovato nella sezione precedente: fuggire la fornicazione e anche di glorificare Dio con i propri corpi, diceva là, qui è in modo simile, e torna sul medesimo punto centrale.
Nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, Gesù, dando ordine ai 72 discepoli, li manda e dice: restate in quella casa, andate di se vi accoglieranno, è certo, di dice restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Ovviamente questo lo diceva riguardo all'andata al popolo di Israele, mentre invece qui è esteso ovviamente alle genti, quindi qui si tratta di case anche pagane, quindi, e quindi di mangiare senza indagare, eccetto appunto se uno venga avvisato. E quindi mi sembrava che c'è anche il parallelo molto bello di Romani 15, che avranno visto anche altri, 15:2, dove dice: ciascuno di noi, noi che siamo forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene per edificarlo. Anche Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Ecco, quindi questo l'esempio di Cristo è questo, insomma, e anche lui, appunto, anche Gesù aveva mandato i suoi con questa stessa indicazione, mi sembra.
A me qui sembra che sono rimasta un po' incerta, diciamo, perché mi sembra che dopo un'indicazione così recisa rispetto all'idolatria, o miei cari, fuggite l'idolatria, qui ritorna un po' alle motivazioni precedenti, quelle che riguardano soprattutto la carità verso i deboli. E quindi sembra ritornare ad essere, diciamo così, più possibilista. Volevo solo notare alcune cose. E dice: tutto è lecito, l'avevo già detto, questo verbo tutto è lecito è la stessa radice che nel capitolo 9 è tradotta diritto, questo mio diritto, questa mia libertà. Per esempio al versetto 12 del capitolo 9 o al versetto 18 del capitolo 9, non uso di questo diritto, exousia ex estin, quindi mi sembra che ritorni a quelle argomentazioni. Quello che al capitolo 9 era il diritto, non mi sono avvalso di questi diritti, ma la stessa radice, al versetto 23 dice tutto è lecito e non compare questa somiglianza nella traduzione, non può comparire.
Non si sente, io non capisco però, non sento le parole, ma se sono sordo io.
Mi sento le parole?
Allora,
la parola che qua è detta, tutto è lecito, è la stessa che nel capitolo 9, qua è il verbo, là era il sostantivo, era tradotta con diritto, libertà. Tutto è possibile, cioè, questo, non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti. Poi un'altra cosa che volevo dire è che ci sono alcune notizie su queste comunità che mi sembrano interessanti, cioè il fatto che era permesso a loro frequentare i pagani, anche quando parlava dell'incesto, del caso di incesto, dicevo, al capitolo 5 dice: vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudichi. Non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo, o agli avari, o ai ladri, o agli idolatri, altrimenti dovresti uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico, avaro, idolatra. E anche qui c'è il caso di qualcuno che può andare a mangiare da un non credente. E poi un'altra cosa che mi ha interessato sono le tre categorie. E dice al versetto 32: non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio.
non avevo interessato quest'ultimo versetto, perché appunto l'intenzione di Paolo, dice subito dopo, dice che come io cerco di piacere a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio ma quello dei molti perché giungano alla salvezza. Quindi questa è una via privilegiata per l'evangelizzazione, per l'ecumenismo, diciamo così, cioè sono i giudei, sono i greci e la Chiesa di Dio, che è composta in questo momento di giudei e di greci, ma è una cosa ben distinta. E l'altra cosa che pensavo è se uno ti avverte, che può essere anche forse il pagano che ti avverte, forse anche per metterti alla prova, per vedere che cosa fai in questa, e allora forse anche per questo che non vuole essere d'inciampo neanche ai pagani, cioè se uno è avvertito. Ma pensavo che tante volte noi ormai ci siamo lasciati prendere dall'andare così del mondo, quindi della Chiesa nel mondo, anche per tutto quello che riguarda delle norme che c'erano nella Chiesa, credendo di fare una cosa gradita, mentre invece a volte la gente si stupisce della nostra libertà, che secondo me è appunto una libertà che non tiene conto, insomma, anche di questo aspetto di edificazione. Pensa quanto ci edificano, ci edificavano all'inizio i musulmani, quando sono arrivati qua, in immigrazione abbastanza pesante, e si preoccupavano se nel pane c'era qualcosa che non andava bene, oppure osservavano il digiuno, e ho sentito tanti di noi dire, beh, insomma, però lo fanno sul serio, cioè restare edificati da questa fedeltà che a volte a noi sfugge molto.
Io sono rimasta colpita, insomma, così ferma sul versetto 24 e 33. Un passo parallelo l'ha già letto la Maria, ma comunque l'avevo visto anch'io. Comunque mi sembra che questa sia veramente una grande regola per poter vivere in pace nella comunità, perché se tutti, ciascuna di noi, tutti cerca l'utile dell'altro e di compiacere l'altro, ma è nelle cose concrete, non così in teoria, viene una grande pace, proprio una grande gioia, una grande comunione. Se invece ciascuno difende il proprio orticello, il proprio parere, c'è sempre la lotta e la mancanza di pace. Questa cosa mi prende molto nel profondo, perché io l'ho sperimentata per 6 anni, e quindi posso dire che è vero questo che dice San Paolo, cioè è una grande regola per vivere nella pace, nella gioia, nella serenità, nella vita comunitaria, anche nella vita della famiglia.
Mi sembra che soprattutto nei versetti 32, 33 e anche il versetto 1, capitolo 11, c'è la via di Cristo, cioè la motivazione profonda del comportamento, del discernimento, delle norme che Paolo dà, tolto il caso della partecipazione al culto nei templi, ai banchetti nei templi, che dall'Apostolo sono esclusi in modo totale, con delle ragioni, con la ragione dell'idolatria. Questo l'abbiamo già visto. E invece per il resto non bisogna astenersi dai cibi, da ciò che ha contatto con l'idolatria. Però l'Apostolo dà, mi sembra qui, una regola, una norma di libertà della coscienza. perché la situazione di questi gentili è una situazione particolare, cioè loro sono da un lato, è una situazione anche nuova, loro sono da un lato nel loro mondo, ovviamente non sono, però nello stesso tempo sono considerati, debbono considerarsi come Israele, quasi, tra virgolette, e non devono avere nessun contatto con l'idolatria. E ieri c'è qualcuno ha citato Atti 15 opportunamente, no? Paolo non fa che applicare il decreto, diciamo, del Concilio di Gerusalemme, che prevedeva l'astensione dal cibo per i gentili, dal cibo offerto agli idoli, dalla immoralità, e poi altre norme che erano già previste nella tradizione biblica precedente, che riguardavano i gentili per Israele, quindi l'astensione dal sangue o degli animali soffocati, perché c'è il sangue. Quindi diciamo, mi sembra che Paolo applichi e anzi introduca il criterio di un discernimento, perché dice di non indagare, non posso il problema se è carne, però se uno te lo dice vuol dire che ci si aspetta da te qualche cosa, e tu non puoi, la tua libertà non deve essere motivo di biasimo. A quel punto non lo devi mangiare, dice. Comunque, certamente la conclusione del versetto 32 è molto indicativa, insomma, l'Apostolo si muove in questa linea di non essere motivo di inciampo all'onore di Dio, che è il progresso del Vangelo. Questo per Paolo, Tutto deve essere fatto in modo che non ci siano degli ostacoli nei giudizi, né ai giudei, i quali potrebbero giudicare in modo severo che questi gentili, che sono considerati, almeno da una parte dei giudei, dentro al popolo di Dio, continuano ad avere rapporto con l'idolatria, una cosa inaccettabile, e quindi un giudizio negativo sulla comunità, diciamo noi cristiane, questi gentili, sarebbe molto negativo, quindi non essere scandalo per loro, motivo di inciampo per il Vangelo, non esserlo per i greci, cioè per i gentili, per quelli che noi chiamiamo i pagani, questo qui che ti invita, o che magari è un tuo amico non credente, o anche quello che fa l'obiezione può essere uno di loro, ti avverte sapendo che tu sei un mezzo ebreo, perché praticamente apparivano così, sociologicamente, ti sei messo con quelli là. Ti avverti che questa è una carne offerta agli idoli, o lo fa per avvertirti o lo fa per metterti alla prova, comunque si aspetta che tu non la... cioè sarebbe disonorevole per la comunità che tu ti comporti così, e quindi in quel caso non devi mangiare, insomma è l'onore di Dio, cioè l'onore del Vangelo che deve essere il criterio, no? Né per la Chiesa di Dio, questo Paolo l'ha svolto parecchio già prima, cioè per quelli che ritengono, che sono più, noi diciamo più deboli, quelli che sono più sensibili, vorremmo forse intendere, no? C'è una sensibilità più acuta che di non avere nessun contatto con l'idolatria. Quindi giudicherebbero molto male, no? E quindi mi sembra che ci sia, insomma, riassunto lo spirito, compreso il versetto 1 del capitolo 11, che non è un atto di orgoglio di Paolo, no? Non è un atto di orgoglio, come io lo sono di Cristo, fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Paolo lo aggiunge per sottolineare, mio parere, per sottolineare che queste sono le vie di Cristo, cioè che bisogna assumere uno spirito, che è quello che ha detto qui, cioè di piacere agli altri, non a se stessi, questo è lo spirito di Cristo. E nelle norme che Paolo dà c'è questo spirito, E quindi per questo può dire: fatevi miei imitatori, io dispongo così in tutte le chiese, io mi comporto così, questo è il mio criterio, questo criterio è la via di Cristo, Cristo ha fatto così, ha cercato di piacere agli altri, cioè di andare incontro agli altri, non di pensare al proprio diritto, al contrario ha rinunciato, così questo è il criterio di fondo, insomma emergono quello che Paolo ha già chiamato prima e che continua ad emergere, l'esempio di Cristo, anche questa è una cosa molto, molto significativa, no? Che mostra come la vita di Gesù e la riflessione sulla vita di Gesù, cioè sull'esempio di Cristo, sulle virtù di Cristo, fosse centrale nell'evangelizzazione, cioè nella fondazione di queste comunità.
Thank you.